Buongiorno a tutti e benvenuti a 100 giorni da Leoni. Oggi è martedì 25 giugno, sono le 8:12 e questa mattina siamo in collegamento con Lamberto Rimondini. Ciao Lamberto.
Ciao Riccardo, buongiorno a tutti.
E Paolo Borgognone. Ciao Paolo, grazie di essere qui anche oggi con noi.
Grazie a te Riccardo, ciao a te Lamberto, grazie a tutti coloro che sono in collegamento e ci ascoltano, ci vedono.
Iniziamo subito con una buona notizia, perché hanno liberato Julian Assange. Mi sentite, ragazzi? Tutto a posto? Sì. Ok, perfetto. Paolo, come mai secondo te finalmente hanno deciso di liberare Assange?
Beh, la notizia è di queste ore, proprio freschissima. È una notizia importante. Assange ha dovuto comunque ha patteggiato, si è di fatto dichiarato colpevole di aver diffuso dei segreti militari. Questa è stata la contropartita, no, che ha dovuto rilasciare per essere liberato, e adesso è stato già, mi sembra sia già in Australia, è già libero, ha lasciato il Regno Unito, ecco, avevo letto correttamente. Beh, questa è una notizia importante comunque, dopo anni di calvario, perché quest'uomo ha passato degli anni veramente orribili tra carcerazione, esilio volontario, cioè più che volontario, esilio autoimposto, impostosi inevitabile nell'ambasciata dell'Ecuador, che gli aveva dato asilo politico. Ma era stata anche quella naturalmente una forma di carcerazione, e sebbene un po' più soft, perché se fosse uscito da lì in Gran Bretagna, a Londra, sarebbe stato subito arrestato. Detenzione durissima, problemi fisici e psicologici legati a questo periodo di calvario. Voglio ringraziare, voglio rendere onore al merito suo naturalmente, per aver resistito con indomito coraggio e dignità a questo periodo lungo, questi anni tremendi, e con tutte le sofferenze che gli hanno causato, e a tutti coloro i quali si sono battuti con grande forza d'animo e grande forza di volontà, e con tutte le loro forze fisiche anche, per battersi a favore della sua causa e per ottenere la liberazione dal tutti i comitati che si sono formati in questi anni e che hanno sostenuto la sua causa e che finalmente riescono a vedere quest'uomo libero. L'importante ora è questo, e poi su come la vicenda si evolverà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, sarà comunque interessante tenere così d'occhio la cosa, però quello che oggi ci preme di più è sapere che le sue sofferenze in galera sono finite. Questo è importante perché la sua salute era veramente a repentaglio dopo tutti questi anni di carcere. È un giorno anche questo importante per tutti coloro i quali si battono per la libertà di informazione, di parola, di libertà di movimento anche, e libertà di verità. Ecco, questo è secondo me il dato centrale. L'Occidente ha fatto una pessima figura, gli Stati Uniti si sono caratterizzati ancora una volta come un paese che agisce nel momento in cui vengono toccati gli interessi delle sue elite in maniera spietata, e Assange è stato veramente un detenuto politico, e di coscienza che pesa sulla coscienza degli Stati Uniti, dell'Occidente, della Gran Bretagna per lunghissimo tempo, e questa è un'ulteriore dimostrazione di quanto nel momento in cui si vanno veramente a toccare interessi di classi dominanti, interessi reali, non ci sia alcun tipo di habeas corpus, di stato di diritto, di umana pietà. Chi si azzarda a mettere in discussione appunto questi interessi, questi privilegi di casta, viene malamente arrestato e brutalmente trattenuto come un delinquente, e questo è uno delle caratteristiche dell'Occidente che non lo rendono assolutamente migliore, anzi lo rendono ancora più spietato, perché poi l'Occidente fa tutto questo dietro la copertura e il pretesto di essere il luogo più democratico del mondo, ecco, ma non lo rende assolutamente migliore di coloro i quali l'Occidente critica, anzi lo rende, vorrei dirlo senza giri di parole, peggiore di quelli che l'Occidente critica, per cui probabilmente le guerre per esportare la democrazia all'estero dovrebbero essere fatte verso l'Occidente e non dall'Occidente all'infuori, ecco. Comunque, detto questo, la libertà di Assange oggi è una buona notizia e sono contento di poter aprire questa trasmissione insieme a voi con una notizia di questo tipo, perché ce n'era davvero bisogno.
Tutti i giornali ne parlano, anche quelli particolarmente vicini al sistema, e ti leggo l'articolo Lamberto dall'Huffington Post. Rilasciato Julian Assange dopo 1901 giorni, il fondatore di Wikileaks patteggia con gli USA e lascia il Regno Unito. Si è imbarcato per l'Australia. Nel 2010 ha pubblicato centinaia di migliaia di documenti militari statunitensi riservati sulle guerre di Washington in Afghanistan e Iraq. Le più grandi violazioni della sicurezza di questo tipo nella storia militare degli Stati Uniti, insieme a una serie di dispacci diplomatici. Il cofondatore Wikileaks, Julian Assange, è stato rilasciato dal carcere di Belmarsh a Londra, dove era detenuto da 5 anni. La notizia è stata data proprio da Wikileaks, l'organizzazione da lui fondata, che ha pubblicato sui social media un video di Assange mentre si imbarcava su un volo in partenza dal Regno Unito all'aeroporto di Stansted di Londra. L'annuncio della liberazione di Assange arriva poco dopo la notizia che si sarebbe dichiarato colpevole questa settimana di aver violato la legge statunitense sullo spionaggio in base a un accordo che gli avrebbe permesso di tornare nella sua nativa Australia. Però alcune male lingue ci hanno scritto: ma non è che vogliono distrarsi dal disastro che sta accadendo in Ucraina e quindi hanno anticipato probabilmente qualcosa che sarebbe comunque accaduto, Lamberto?
Ma intanto va detto che fa strano tutto il contesto. Mi spiego meglio. Assange, su 18 capi d'accusa, ha ammesso di averne fatto uno, e quindi questa è stata la ragione per cui l'hanno liberato. Chiaramente sono quelle costruzioni ad arte per cui devono trovare un modo per giustificare questa liberazione che meno male c'è stata, e sono 62 mesi di carcere in una cella di 3 metri per 2 indubbiamente mette a dura prova chiunque. Quello che però vorrei sottolineare, al di là dell'eventuale distrazione, al di là di quello che possono essere retropensieri, è che stiamo assistendo in diretta a una partita a scacchi tra le due anime della punta. Quindi Assange, desidero ricordarlo, è colui che ha permesso tramite questa operazione di chiamiamola di trasparenza, perché di fatto è questo, di rivelare i loschi traffici della cupola finanziaria pedo-satanista. Quindi grazie a questo coraggioso atto si è scoperchiato il cosiddetto vaso di Pandora. Quindi il fatto che accada adesso significa che stanno indubbiamente perdendo qualche pezzo e che, come ho già ribadito in tempi recentissimi, la decisione sull'esito finale di questo scontro è già stato deciso. Lo ripeto per chi non avesse avuto modo, come la Seconda Guerra Mondiale è finita in Europa il 9 maggio del 45, in realtà è l'8 maggio a mezzanotte, ma Mosca è due ore avanti, quindi si festeggia il 9 maggio e a settembre per quanto riguarda il Giappone. Ma la decisione del come sarebbe avvenuto, eccetera, è stato fatto tutto 2 anni e mezzo prima, sostanzialmente, 3 anni prima, conferenza di Algeri, conferenza di Teheran. Quella di Yalta che ci hanno raccontato essere la decisione su come sarebbe stato il dopo, è stato semplicemente Yalta 1945, un modo per dire avevamo detto che facevamo queste cose, effettivamente le abbiamo fatte. Tutto questo per dire che cosa? Che una conferenza, diciamo, di Algeri in tempi recentissimi c'è già stata, quasi certamente c'è già stata anche una conferenza di Teheran, nel senso che hanno messo a punto, prova ne è liberazione di Assange e qualche altro aspetto che è emerso negli ultimi tempi. Quindi benvenga, benvenga, che è stato liberato. Dobbiamo aspettarci da qua a Natale quantomeno tanti colpi di coda, per cui quando una parte è soccombente cerca di fare di tutto per portarsi a casa il massimo danno. Quindi, come è noto, in tutti i conflitti gli ultimi mesi sono quelli più cruenti, non i primi, perché chi perde, chi sa che ha perso, cerca di appunto portare a casa il massimo danno, un po' come dire casca Sansone e Filistei. Quindi vediamo cosa accade.
Una delle frasi che Paolo dice sempre. Andiamo in Ucraina, ragazzi, e vi mostro questo video.
The troops here are only teenagers, some not even that old yet.
L'emittente tedesca Deutsche Welle ha pubblicato la settimana scorsa un reportage sull'addestramento militare di giovani ragazzi in Ucraina. Le immagini sono state filmate in un centro nell'ovest del paese, dove i ragazzi acquisiscono delle competenze nel maneggiare armi e anche nell'adattarsi a condizioni avverse come quelle delle trincee. Ai ragazzi viene insegnato che sono il futuro della nazione e alcuni di loro hanno dichiarato di fronte alla telecamera di essere disposti ad andare in guerra e così adempiere al proprio dovere di cittadini dell'Ucraina. Invece, nei mesi scorsi abbiamo visto come, per esempio, l'ex consulente di Zelensky, Alexei Arestovich, passa il suo tempo presso il casino di Monte Carlo.
Ieri, Paolo, abbiamo preso la Pedemontana Veneta, che è una strada che ha, insomma, un'autostrada che ha fortemente voluto Luca Zaia, grande progetto che c'è stato qui. A un certo punto appare questa scritta enorme con scritto Zelensky assassino, scritto ovviamente da qualche veneto arrabbiato probabilmente. La cosa particolare è che la scritta Zelensky è stata praticamente oscurata, quindi si vede solo assassino. Poco dopo, prosegui, e c'è scritto Putin sei grande, anche lì è stato cancellato il Sei Grande, hanno messo una bella merda sotto, particolare nel particolare. Il tuo commento, Paolo?
Beh, sui cartelli e le scritte ne ho visti anch'io diversi. Ho visto all'inizio c'era una quantità abbastanza significativa di bandiere ucraine esposte un po' dappertutto, parlo del 2022, poi sono state fatte rientrare, sono state tolte, oggi ne vedo molte meno, anche perché sai, all'inizio la propaganda, no? All'inizio fa effetto su determinate persone, magari un po' così più suscettibili anche al modello della propaganda, più manipolabili, ecco, che stimola reazioni di questo tipo, smuove il senso di giustizia e cerca di far leva sulle dinamiche un po' più profonde della sensibilità, no? C'è un aggressore, un aggredito, ci schieriamo con l'aggredito, insomma, anche con dei meccanismi abbastanza semplicistici, degli schemi molto elementari e basici. Poi però si comincia a ragionare, le persone cominciano anche, magari anche quelle che sono un po' più teledipendenti, alcuni cominciano a farsi delle domande, a porsi dei dubbi, magari nel tuo ristorante non entrano più delle persone che prima venivano regolarmente, perché magari esponi bandiere che così a loro che loro non reputano opportuno esporre in un luogo di ricreazione, ludico, eccetera, e allora cominci magari a riporre la bandiera, insomma cambia un po' l'opinione pubblica e cambia anche il senso comune rispetto a un dato di fatto che prima davi acquisito. Per cui sì, oggi cominciamo a vedere anche slogan, messaggi e segni di valore opposto, di significato opposto rispetto a quelli che invece erano prevalenti all'inizio. Ma questo perché? Perché comunque in Italia, questo va detto, la russofobia che è stata veicolata dal mainstream con ampio dispendio di energie e di fiumi di inchiostro e una narrazione ininterrotta da molti anni, prima ancora che dal 2022 naturalmente, poi dal 2022 in avanti in maniera più roboante, se possibile, non ha mai attecchito. L'Italia non ha mai attecchito, perché l'Italia non è un paese russofobico, l'Italia non ha mai considerato la Russia un suo nemico e non lo considererà mai tale. Ci sono sempre stati legami importanti a livello commerciale, diplomatico, culturale, politico anche, per cui l'Italia non è soggetta a queste pressioni e non è, il popolo italiano non è particolarmente sensibile alla tematica della russofobia, a differenza di altri popoli europei come ad esempio i baltici, gli scandinavi, i polacchi, che invece hanno più recettori, ecco, per la russofobia, anche per una particolare questione legata alla loro storia, ai loro e alla loro vicinanza con la Russia, gli scontri che hanno avuto, eccetera. Noi non siamo così, abbiamo un rapporto molto buono con la Russia, perché la Russia è la terza Roma e dunque c'è tutto anche un collegamento spirituale che ci lega alla Russia e alla sua storia, e non è sorprendente il fatto che ci siano anche manifestazioni e dimostrazioni di solidarietà in Italia con la Russia, e troppo poche. Purtroppo meritorie, molto meritorie. Io vorrei ringraziare tutti coloro i quali si sono impegnati in questo senso, si impegnano e si impegneranno in questo senso, ma ancora troppo poche. Dovrebbero essere partecipate tanto quanto lo sono state quelle, io lo dico in maniera un po' utopistica, però sincera, tanto come furono partecipate le manifestazioni contro il Green Pass e contro quella che è stata chiamata dittatura sanitaria, era ed è una dittatura politica, ma veniva chiamata in maniera così più agevole, ecco, per farci capire e per capirci tutti immediatamente, dittatura sanitaria. Avrebbero dovuto e dovrebbero essere di questa portata le manifestazioni contro l'invasione della NATO e contro l'espansione della NATO a est. E credo che la strada sia questa, ma purtroppo per ora abbiamo visto solo sporadiche iniziative molto meritorie, ma che non hanno mobilitato centinaia di migliaia di persone, come invece era stato per il 2021, per contro gli obblighi di benedizione, contro il Green Pass e quant'altro. La situazione è grave, nel senso ci sarebbero tutte le condizioni per fare analoghe iniziative. Purtroppo, non essendo che la guerra viene a bussare alle nostre porte quotidianamente, come invece determinati obblighi facevano e fanno tuttora, si crea un effetto un po' più di rilassatezza e si delega un po'. Ciò non toglie che comunque a livello inconscio e anche a livello emotivo, nonostante non vi siano manifestazioni e mobilitazioni imponenti, la russofobia qui non sia penetrata come invece è penetrata altrove. Questo è un dato di fatto, secondo me, da cui partire e di cui tenere presente. Anzi, direi che se la propaganda è stata così ed è così incisiva, così pervasiva, è anche dovuto al fatto che si deve cercare da parte loro di convincere l'opinione pubblica di qualcosa che è difficile da far passare, di un messaggio che è difficile da far passare. Anche per questo alzano continuamente la soglia, come dici tu giustamente nel tuo titolo, della tensione e dell'emotività, ed enfatizzano continuamente il messaggio antirusso, perché qui, rispetto ad altri paesi, che sono l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, è più difficile farlo passare, allora bisogna martellare un po' di più. Ma io credo che non passerà comunque, perché soprattutto adesso che le vicende, le dinamiche connesse anche alla causa di questa guerra sono state chiarite, l'informazione reale è passata, ormai tutti sanno che la guerra è dovuta alla ingerenza della NATO in Ucraina sin dal 1992, no? La NATO è di fatto in Ucraina non dal 2014 ma dal 1992, da subito dopo la fine dell'Unione Sovietica, e dunque chiarite le cause della guerra, ovvero l'espansionismo a est della NATO, viene anche poi naturalmente a mancare il sostegno a chi viene definito come aggredito, mentre in realtà l'aggredito in questo caso è la Russia, perché la NATO si è espansa ad est a tutto danno della Russia per andare ad accerchiarla dopo il 1991. Chiarito questo quadro, è ovvio che anche le prese di posizione di un'opinione pubblica un po' più consapevole vanno in una direzione alternativa alla vulgata mainstream.
Non si invochi la pace! So Mattarella il suo discorso che poteva fare. Allora Paolo, secondo me c'è da dire solo una cosa. Quando hanno abolito il Green Pass, moltissimi sono tornati a fare la vita di prima senza nessun problema. Proprio hanno cancellato tutto quello che è accaduto e posso anche in parte capirli. Però, giustamente, come poi tu hai detto, le nostre argomentazioni hanno attecchito nell'opinione pubblica. I media mainstream sono molto attenti a quello che viene dichiarato o mostrato in queste trasmissioni, perché c'è davvero un flusso di coscienza che finalmente sta evolvendo. Basterebbe, secondo me, sai, un po' di buon senso per recuperare tutti o gran parte di tutti i movimenti che si sono mossi, che hanno creato qualcosa durante la pandemia, il Green Pass, per tornare allo squadrone potentissimo che eravamo. Ma ci stiamo lavorando anche su questo. Lamberto, con te invece vorrei analizzare un po' questo fatto. Allora, ieri abbiamo lanciato in trasmissione la possibilità, secondo un'indiscrezione, in cui in Europa ci sia, possa essere sganciata una bomba sporca, un atto false flag per incolpare la Russia e per aumentare appunto il livello di tensione. So che tu hai dei contatti, insomma, hai qualcuno che ti può raccontare bene cosa si muove dall'alto. Cosa ne pensi di questa affermazione e se è un rischio che corriamo o che stiamo correndo?
Ma le indiscrezioni che ci sono state portano a ritenere molto probabile che dietro alla dichiarazione di Vladimir Putin, che grosso modo 100 ore fa più o meno ha dichiarato non attaccherò mai l'Italia perché in Italia non c'è il sentimento antirusso che c'è altrove, sia stata una dichiarazione un po' anomala perché non ce n'era effettivamente una ragione, quantomeno non erano accaduti dei fatti particolari. I russi sanno benissimo che la nostra Giorgia Meloni deve fare un po' l'equilibrista, quindi da una parte promette i missili, poi non li manda, poi fa un po' diciamo, di melina, come si dice in gergo, no? In realtà dietro c'è ben altro, quindi parrebbe purtroppo ormai certo che un gruppo, diciamo, di intelligence legato alla NATO, non agli Stati Uniti. Tutto diverso. La NATO è la forza armata della cupola finanziaria, del Deep State, mentre l'esercito degli Stati Uniti è altro. Quindi parrebbe proprio che un reparto di intelligence legato alla NATO abbia rubato una certa quantità di materiale fissile in Ucraina. E quindi, utilizzando il materiale fissile, ovvero creando una bomba sporca, una volta che questa scoppia, i tecnici sono in grado di capire chi è che l'ha prodotta. Quindi quel materiale evidentemente è di produzione russa o ancor prima sovietica. Pertanto, nell'ipotesi in cui questo oggetto venisse fatto scoppiare in una qualsiasi città europea, dimostrerebbe appunto la manina russa. Questo peggiora la situazione perché se Putin si riferisce all'Italia, evidentemente loro signori avevano pensato di far sì che lo scoppio accadesse in Italia, non lanciato da un aereo, ma depositato in una città. Evito di raccontare qual è la città per non dare, diciamo, luogo a panico ingiustificato allo stato delle cose. È singolare che, diciamo, ricevuta l'informativa oggi, ne ho parlato in una trasmissione immediatamente e esattamente 20 ore dopo, 18 ore dopo, un parlamentare britannico ha lanciato l'allarme proprio su questo. Dando ulteriori informazioni e quindi ha messo un po' in guardia l'Europa e i popoli dell'Europa. Traduco e sintetizzo. Come ho detto prima, quando una parte è soccombente, evidentemente non ci sta a perdere, anche se ormai le decisioni sono state prese, e quindi cerca di fare il massimo danno. Questa cupola finanziaria si è arroccata, ci sta arroccando di fatto in Europa e l'effetto psicologico e immediato, anche politico, di un eventuale attentato, false flag di questo tipo genererebbe, a parte, ahimè, il disastro sul piano materiale, sul piano umano, i lutti. Ci sarebbe un'ondata emotiva che potrebbe nelle loro teste disturbate criminali generare un sentimento antirusso. Quindi Putin, che è un abile scacchista, ha dimostrato ancora una volta di anticipare, spiazzare le mosse di questi soggetti. Distingo sempre un conto è Stati Uniti, un conto è NATO. Cerco di essere anche qua sintetico. Nel momento in cui gli Stati Uniti si sfileranno effettivamente dalla NATO, il problema sarà tutto nostro perché la NATO si arrocca, si arroccherà, di fatto si è già arroccata in Europa. E noi qua, in Italia, siamo lo Stato europeo con più basi. E ce ne sono 113 ufficiali e quantomeno 7 segrete. se loro signori dichiarano che ne abbiamo 7 segrete, significa che sono tante di più. Ci sono luoghi in Italia, e l'ho verificato di persona anche recentemente, perché volevo capire se mi stavano raccontando delle fesserie o se effettivamente era vero. Ci sono dei luoghi in Italia dove noi crediamo di andare a fare una passeggiata in un bosco, in realtà ci troviamo magari qualche finto guardiacaccio, qualche finto cacciatore che sta in realtà sorvegliando, non è un guardiacaccio, non è un cacciatore, tutt'altro. Quindi purtroppo quelle 7 basi sono, direi, abbastanza di più. Perché dico questo? Perché arroccandosi in Europa la NATO, noi diventiamo l'ultimo baluardo, e se non ci rendiamo conto che dobbiamo alzare la testa, metterci la schiena dritta e mandare questi signori a casa a calci, noi diventiamo l'ultima frontiera della NATO e siamo l'ultima battaglia della NATO. Quindi dobbiamo anche fare una riflessione, e concludo. Qualcuno si è chiesto come mai sempre in Europa, come mai sempre l'uomo bianco è penalizzato, come mai vengono sempre in Europa a massacrarci? Dov'è il disegno? Ma la butto là, non voglio aprire un tema, però bisogna saperlo, bisogna chiederselo, bisogna conoscere il dietro le quinte. Questi soggetti sono davvero perversi, malvagi e profondamente disturbati.
Paolo, non so se vuoi fare un commento su questo, se no andiamo in Germania.
Sì, il commento, naturalmente sono d'accordo con quello che ha detto Lamberto. È il tentativo del colpo di coda che preoccupa, perché gli Stati Uniti e i loro alleati in Ucraina hanno ormai perso la partita militare. Gli Stati Uniti sono riusciti sicuramente a separare l'Europa dalla Russia. Questa è una loro vittoria strategica, perché possono, ormai sono gli unici interlocutori con cui possiamo, da cui
Ma
possiamo
è vero comprare... che hanno battuto un Global Hawk in Russia?
Questo può essere, non ho seguito la...
C'è un'iscrizione, però, che non è ancora stata confermata da nessun media, diciamo.
Poi vedremo, ma gli Stati Uniti sono riusciti a separare l'Europa dalla Russia, no? Adesso possiamo comprare il gas solo da loro, fondamentalmente, però sul campo hanno perso. Il loro obiettivo era quello di rovesciare Putin, di far arrivare le truppe ucraine in Crimea. Nell'uno e nell'altro di questi obiettivi è stato raggiunto, e adesso gli Stati Uniti devono fare i conti con questa impasse, e l'impasse equivale a sconfitta nel momento in cui tu dici che l'unica vittoria possibile è quella di che concerne la riconquista di tutti i territori ucraini occupati, compresa la Crimea. Come fai? E allora devi cercare in qualche modo di ovviare alla sconfitta, che significherebbe la perdita della tua egemonia sul piano globale, la perdita del potenziale deterrente sul piano globale e la perdita della tua egemonia perfino all'interno degli stati che controlli, come i vassalli europei, con un colpo di coda, che può essere anche la strategia, appunto, come si diceva prima, del muoio Sansone con tutti i filistei, per arrivare a uno showdown che possa consentire agli Stati Uniti di morire con tutti quanti, no? Di non perdere l'egemonia e vedere poi questa egemonia ereditata, no? Attraverso un passaggio di fase ad altri, ma una sorta di baratro in cui precipitano tutti. E questo è un dato di fatto che, secondo me, occorre tenere presente. E poi si parla anche del fatto che comunque negli stessi paesi europei cominciano ad esserci veramente episodi di malcontento e di sgretolamento in qualche modo del blocco monolitico della NATO, così come si è presentato nel 2022. Ad esempio in Francia tra poco ci saranno delle elezioni che non cambieranno molto, secondo me, sul piano strategico operativo, ma il cui risultato è comunque l'esito di un malcontento che nel paese sta prendendo piede, tant'è vero che i grandi investitori francesi, grandi investitori anche multinazionali che hanno interessi importanti in Francia, sono già riusciti in gran parte a trovare un successore di Macron e stanno già lavorando per lanciare questo successore di Macron, perché Macron lo considerano ormai un candidato non più spendibile, e costui è Raphaël Glucksmann, che è il capo del blocco di centro-sinistra in Francia, e con ogni probabilità sarà lui l'uomo su cui i vertici, l'élite del nuovo ordine mondiale punteranno per avere una successione di Macron, in modo tale da continuare le politiche che la Francia ha attuato nei confronti della Russia, e Glucksmann è l'uomo che fa al caso loro, essendo anche uno dei più importanti esponenti politici vicino ai neocon in Francia in questo momento.
Cosa è accaduto in Germania? La Germania comincia a vietare le moschee. Le leggi di polizia hanno perquisito i locali della comunità musulmana di lingua tedesca, la DMG, a Braunschweig. Il ministro dell'interno della Bassa Sassonia, Daniela Barents, dell'SPD, ha bandito l'associazione della moschea salafita, comunità musulmana di lingua tedesca, DMG, a Braunschweig. La chiusura dell'associazione e l'incursione della polizia avranno probabilmente un impatto sulla scena salafita in tutto il paese. La messa al bando del network DMG arriva in un momento nel quale si susseguono le operazioni antiterrorismo e gli arresti in Germania. Negli ultimi mesi diverse operazioni di polizia hanno permesso di prevenire, dicono, gli attentati, e la prendiamo della libertà. Il parere di Lamberto e poi di Paolo.
Allora, la strategia di questa cupola finanziaria è quella che in Europa ci sia il caos, perché se c'è il caos per loro è l'inf, in quanto governano dividi e t'impera. Va detto che la Germania, che era un tempo, non è più. Va detto che poco più del 70% degli industriali tedeschi non ne vuole più sapere di questo stato delle cose. Va detto che il governo tedesco forse è quasi peggio del nostro per certi aspetti, nel senso che è ancora più prono a lor signori di quello italiano, anche se non sembra, anche se non ci arriva la notizia. Quindi è un rimescolamento importante di carte. La Germania è molto legata alla Turchia, stato musulmano. Può essere che effettivamente ci sia qualche ragione di ordine pubblico per cui hanno agito in quel modo, ma se ciò fosse non ci sarebbe da meravigliarsi. Ciò che stanno orchestrando, avevano iniziato a orchestrare e continuano, perché il loro progetto, sebbene soccombenti, lo continuano a portare avanti, è quello di avere il grande caos in Europa. Aggiungo un dettaglio che è fondamentale. L'Ucraina, per tante ragioni, dissangua l'Europa. Noi dobbiamo essere soccombenti per la quarta volta, quindi prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, guerra fredda, che è stata una divisione dell'Europa, sempre un modo per diciamo non avere un peso importante nello scacchiere mondiale. Adesso c'è questo scenario. L'Ucraina determina due effetti di cui non si parla quasi mai. Il primo è che la malavita organizzata globale aspetta il business della ricostruzione, quindi più viene rasata meglio è, dal loro punto di vista ovviamente. E l'altro aspetto sono le armi. Altra cosa che non ci viene raccontata è che mezzo mondo manda armi in Ucraina, mi riferisco in particolare ovviamente all'Occidente, ma non ci raccontano che una percentuale importante di armi viene trafugata, e quelle armi là, quindi lanciagranate, mitragliatrici pesanti, addirittura carri, cannoncini, cannoni, dove finiscono? Una parte indubbiamente nel mercato nero internazionale, ma una discreta quantità finisce per ritornare in Europa, perché, e qui svelo qualcosa di non particolarmente segreto, Il loro piano B è quello di armare gli extracomunitari, così sappiamo anche perché sono qua, per il colpo di scena. Quindi una sorta di black power in versione europea con le armi che vengono dall'Ucraina. L'ho detto oggi che è il 25 di giugno, che non mi si venga a dire fra qualche mese che porto male, perché l'ho anticipato.
Ma in realtà l'abbiamo già detto anche noi, sai Lamberto, questa è un'idea che abbiamo paventato varie volte. Varie volte.
Perché non mi sono mai azzardato a dirlo, perché poi ti tiri addosso le critiche di alcuni che pensano che ci sia tutto un mondo rosa. In realtà purtroppo questo è il progetto. Scenario questo.
Paolo, cosa dici tu?
È stato anche realizzato attraverso questo finanziamento, questo flusso ininterrotto di dollari e di euro, centinaia di miliardi verso l'Ucraina, un'operazione di riciclaggio al contrario, ovvero denaro buono, cioè proveniente dalla fiscalità generale dei singoli paesi, denaro nostro tra l'altro, è stato fatto oggetto di un flusso che lo ha portato in mani di mafie, oligarchie, chi più ne ha più ne metta, che di fatto l'ha trasformato in denaro sporco che può essere utilizzato per i peggiori traffici illegali internazionali. E questo è uno dei dati di fatto che non possono essere negati, anzi dovrebbero essere immediatamente rivelati se avessimo un'informazione così di larga tiratura, appunto onesta e responsabile, anche onesta intellettualmente, sto dicendo, no, per niente, non viene detta questa cosa, ci viene detta che i soldi vanno in aiuti umanitari, assolutamente no, si stanno mangiando tutte le oligarchie e i poteri così opachi dell'Ucraina, tutto quello che noi inviamo loro, ma questo è un grande traffico di denaro, c'è un traffico di armi sicuramente, ma non dimentichiamo il traffico di denaro che avviene da ovest verso est nel buco nero dell'Ucraina. Dove va a finire questo denaro? Come viene utilizzato? Si tratta di centinaia di miliardi di dollari, ci rendiamo conto? Non sono chiaramente destinati a sfamare i bambini dell'Ucraina questi soldi, sono destinati a sfamare qualche bocca, qualche gola più profonda, ecco, diciamo così. Per cui questi elementi sono centrali per capire anche quali siano gli interessi affinché in ballo, affinché la guerra sia prolungata il più possibile. E gli stessi Stati Uniti, lo stesso Occidente, da una parte si trova sicuramente in un cul-de-sac, ma dall'altra dice, finché c'è guerra, comunque c'è speranza, perché finché c'è guerra possiamo alimentare questo traffico di armi, questo traffico di denaro, e in prospettiva anche un traffico di esseri umani, perché poi a un'eventuale ricostruzione è legata anche tutto un processo di emigrazione e tutto un processo anche di utilizzo, sfruttamento della manodopera. Insomma, ci sono veramente miliardi in ballo e comunque ci sono anche tutti gli attori politici, statali e privati in campo che si stanno approfittando largamente di questa situazione che hanno creato ad hoc per far girare molti più soldi. In più, tutto questo va a detrimento della salute delle persone che non sono così, sono coinvolte marginalmente anche e magari sono anche contrarie a questa dinamica di guerra, perché si sparano centinaia e centinaia, migliaia di colpi di artiglieria ogni giorno da 2 anni a questa parte, i vettori atmosferici, pioggia, vento e quant'altro che portano verso che diffondono appunto nell'atmosfera queste particelle di questi proiettili di artiglieria con tutti i loro componenti, metalli, eccetera, poi ce li becchiamo noi, no? Perché se da Chernobyl è venuta qui, è venuta su la nube tossica nel 1986, perché non dovrebbe fare lo stesso tragitto anche tutte queste particelle?
Guarda Paolo, non so se i cieli di oggi sono tanto migliori di quelli di Chernobyl, sinceramente.
Appunto, ma secondo me c'è anche il fattore inquinamento da guerra, da proiettili. sparano anche proiettili all'uranio impoverito. E poi va anche detto un'ultima cosa, stanno anche compiendo degli atti di attacco verso la Crimea con dei proiettili, con delle bombe a grappolo, perché l'attentato che hanno fatto contro Sebastopoli lo scorso fine settimana, che ha ucciso, in cui sono rimasti uccisi 3 bambini e feriti altre decine di persone su una spiaggia dove c'erano solo dei bagnanti, non c'erano mezzi militari, eccetera, beh, è stato effettuato, secondo quanto hanno riportato i russi, da bombe con bombe a grappolo. Sappiamo perfettamente che gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina già nel 2023 bombe a grappolo, che sono da molti paesi vietate. C'è una moratoria sulle bombe a grappolo perché sono chiaramente armi che vanno contro qualunque tipo di etica, se c'è un'etica, ma qualunque tipo di etica, diciamo così, nella guerra, e sono armi di distruzione indiscriminata e nient'altro.
Torniamo in Italia, perché si riprende a parlare della legge Lorenzina, e questa è una cosa positiva. Vi leggo cosa è successo. La morte del piccolo Vincenzi riapre il dibattito sulla costituzionalità della legge Lorenzin. Andrea Vincenzi è ragazzino di 12 anni di Castiglione Torinese che è deceduto lo scorso 22 febbraio dopo essere stato dimesso 3 volte in 48 ore dall'ospedale di Chivasso. È morto a causa di una pertosse. A chiarire il quadro sono gli esiti della consulenza tecnica chiesta dalla Procura di Ivrea al dottor Alessandro Marchesi. Secondo quanto riportato dalla stampa, i genitori del piccolo sono stati travolti da insulti e offese, accusati da parte del popolo del web di non aver sottoposto il piccolo a vaccinazione. Queste sono le conseguenze dei Novax, si legge in uno dei tanti post. Ci finissero loro in ospedale e non i bambini incolpevoli. Ancora, la corsa Novax sta portando i primi frutti. E invece il bambino non solo era stato vaccinato, ma gli era stata somministrata anche una dose del cosiddetto richiamo, fatto che non ha impedito che contraesse la malattia. Questa terribile notizia riapre il dibattito sulla costituzionalità o meno dell'aberrante legge Lorenzin, che dal 2017 impone ben 10 vaccini obbligatori da effettuare nel corso dell'infanzia e dell'adolescenza, anche da parte di minori stranieri non accompagnati, e che sono necessari per effettuare l'accesso in asili e servizi per l'infanzia per i bambini dei 0 ai 6 anni. Se infatti i presupposti dell'obbligo si basano sulla capacità di proteggere dalla malattia e dal contagio, in questo caso specifico è accaduto l'esatto contrario. Vincenzi ha contratto la malattia e poi è morto. Contagio e decesso. Se un bambino vaccinato si può ammalare ugualmente e se il vaccino può comportare reazioni avverse, talvolta gravi e irreversibili, perché bisogna vaccinare tutta la popolazione pediatrica? Se a questo si aggiunge che siamo in farmacovigilanza passiva e non attiva, e ci sono studi che dimostrano come i bambini non vaccinati siano più sani dei vaccinati, diventa necessario porre dubbi rispetto a tale obbligo. E questo è un argomento di cui dovremmo parlare ogni giorno, per come la vedo io. Lamberto, poi Paolo.
Beh, è fuori di dubbio che siamo un po' alla resa dei conti, come è tutto, diciamo, in armonia. Assange, la questione che qualche giudice inizia a svegliarsi, doveva farlo prima, ma capisco che il concetto di tengo famiglia è caro anche ai giudici come a qualcun altro. C'è una popolazione che è stata brutalmente ingannata, quindi quello che ci attende non ha sicuramente il sapore di un momento felice. Lo dico chiaramente. Concordo assolutamente sul fatto che ciò che la Lorenzin ha fatto, ha eseguito, per essere precisi, perché non ha fatto nulla. Ha eseguito gli ordini di Big Pharma. Noi siamo a seguito del trattato di pace del 10 febbraio 1947, lo ricordo perché si parte sempre da là. Un laboratorio per Big Pharma, siamo un territorio dove questi ci mettono le basi militari che vogliono, eccetera, eccetera. Quindi se vogliamo risolvere il problema alla radice, dobbiamo pretendere la desecretazione del trattato di pace, le parti che ancora ci nascondono, in modo che nel proseguio del tempo l'Italia si affranchi dallo status di protettorato, colonia, o di governatorato, eccetera, perché se no ci saranno altre Lorenzin a seguire. Questa è la premessa. Ciò che accade, accadrà, purtroppo, saranno altri fatti come questi, perché siamo solo all'inizio. Questi sono solo i primi effetti di quello che questa donna criminale, lo ripeto, criminale, ha perpetrato eseguendo gli ordini di Big Pharma, con la complicità di chi ci sta intorno. Purtroppo chi ne fa le spese, chi ci rimetterà la pelle, sono tutti quei giovani italiani i cui genitori sono stati ingannati, non l'hanno fatto in malafede, ci mancherebbe, e bisogna anche comprenderli, perché quando un genitore perde un figlio è complicato. Quindi la banda che protegge la Lorenzin, lo ripeto, la banda che protegge la Lorenzin è responsabile, è criminalmente ha commesso un crimine, un genocidio, così lo dico più chiaro. E quella banda là dovrebbe essere messa nella situazione di non nuocere più, e quindi mi auguro che non siano necessari altri decessi per far capire alla nostra opinione pubblica che dobbiamo fare in versione AU di 180 gradi, perché quello che è stato compiuto con quell'obbligo vaccinale altro non è che una sperimentazione, altro non è che un indebolimento del sistema immunitario, altro non è che un business per il Big Pharma. Quindi non entro nel merito più specifico, ma va bloccato prima che ci siano altre stragi.
Devo mettere un disclaimer, se no ci bloccano la puntata. Questa ovviamente è una tua opinione, Lamberto. Non condivisa assolutamente. Guarda, è meglio che chiudiamo qui il discorso, però credo che tante famiglie abbiano realmente capito invece. Perché il 2017 comunque è stato il primo spartiacque, poi è arrivato il Covid e quello ha rafforzato le tesi. Ora come ora, sinceramente, ci sono tante famiglie inconsapevoli, ma sempre di più che sono molto ben attente su quello che accade intorno ai loro figli. E questo veramente penso sia un grande punto di svolta.
L'estrema, diciamo, tragica conclusione purtroppo è il decesso, ma ciò che poco è noto sono i casi di autismo post vaccino. Quindi i bambini sono in una situazione di esposizione, sovraesposizione a un disastro che qualcuno in maniera criminale ha voluto compiere. E la Lorenzin è il primo bersaglio, diciamo, perché è la faccia nota, ma dietro c'è una struttura che ha perpetrato questo. Quindi, ecco, vabbè, mi taccio.
Paolo, ci sono stati anche i ballottaggi questo fine settimana con delle percentuali ancora più basse. Penso i limiti storici, mi sembra le 11, fossero del 37%. Un commento su questo e anche su quello che abbiamo detto prima.
Ma io sono stato colto da demopanico, adesso sul mio canale Telegram, la Francia in crisi di nervi, depressione, insonnia con il rischio del trionfo di Le Pen, scrive Repubblica, e sotto l'allarme degli psicologi prima del voto. Le tensioni in famiglia, tra amici e sul lavoro sono esasperate. Poi cos'è? Ecco, è panico da democrazia in pericolo. Dopo l'ecoansia abbiamo il demopanico.
Sono in o Le Pen, Paolo, in o Le Pen.
Sì, ma io vorrei tranquillizzare tutti. Non fatevi prendere dal demopanico. Non fumate 200 sigarette al giorno, non fatevi andare la pressione a 400 la massima su 200 la minima per paura dell'avvento politico della Le Pen e per paura che la Le Pen possa portare la Francia fuori dalla NATO. Non preoccupatevi, non fatevi venire l'angoscia e il demopanico. Non vorrei vedere poi ragazzini e ragazzine di fronte alle telecamere di qualche televisione generalista, magari di fronte a qualche vertice istituzionale di paesi, eccetera, piangere, oh, il demo panico, sagrinevi nen, come diciamo noi in Piemonte, non angosciatevi, la Le Pen, anche se dovesse vincere le elezioni, non farà niente di tutto ciò. Ve lo dico proprio come terapia contro il demopanico, ma una terapia non basata appunto su una sorta di illusionismo, ma proprio sulla realtà concreta. State tranquilli, non uscirà dalla NATO la Francia, il candidato del Rassemblement National, Jordan Bardella, lo ha già detto, rispetteremo gli impegni internazionali e l'Ucraina ha il diritto di difendersi. Per cui ciò significa due cose. Uno, la Francia continuerà a dare armi all'Ucraina in nome per conto della NATO, anche se il Rassemblement National dovesse vincere le elezioni, e significa anche che la Francia non uscirà dal comando integrato della NATO e rimarrà a far parte di questa struttura bellica e politico-militare. Dunque, tranquilli, mamma NATO continuerà a cullarvi amorosamente tra le sue braccia, fatevi passare immediatamente il demopanico, perché non ce n'è assolutamente bisogno.
Va bene, direi che per oggi è tutto. Grazie Paolo, grazie Lamberto. Diamo anche questa novità, anzi questa notizia, perché giovedì 4 luglio saremo tutti e tre insieme a una conferenza in provincia di Venezia, ma usciamo domani con la locandina. Però per tutti gli abitanti, insomma, preparatevi già, sarà serale dalle 20 in poi e saremo anche una location molto molto in linea con quello che diciamo ogni giorno. Location che si è spesa tra l'altro durante il Green Pass e la pandemia. Ci vediamo domani mattina alle 8 con Franco Fracassi e Davide Rossi. Buona giornata a tutti, forza Leonesse, forza Leoni.
Topolino, compito è l'uomo ragno, maldito è l'ispettore, la 44 magno, legittima difesa, il colpo accidentale, sono storie ormai passate e rientra nel normale, mamma mia le 100 lire, adesso devi dargli, parto per l'America perché voglio armarmi, con le armi, voglio armarmi. We'll be right back.